pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano.
Ma che cos'è una guerra ibrida? La guerra ibrida della Russia contro l'Europa va avanti da mesi e mesi. La sua intensità varia a seconda del momento politico, a seconda della situazione sul campo in Ucraina e a seconda delle scelte fatte dagli europei. Secondo alcuni, questa guerra ibrida serve a assaggiare la capacità di risposta della NATO in vista di un possibile conflitto nel futuro. Secondo altri, invece, Mosca vuole solo fare pressione sugli europei per indurli a non appoggiare più l'Ucraina. E in questa guerra ibrida c'è anche la propaganda palese e occulta, con l'Italia a ventre molle, permeato di questa propaganda. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Matteo Pugliese è analista dell'Istituto De Bank, esperto di sicurezza internazionale. E da lui iniziamo questa puntata odierna.
Il concetto chiave per descrivere la guerra ibrida russa in questo caso è in inglese la parola plausible deniability, la possibilità di negare la propria responsabilità in un attacco, ed è quello che la differenzia chiaramente da una guerra convenzionale. Quindi l'ambiguità di fondo che non permette di attribuirlo a un attore specifico. Per questo quando l'intelligence russa dà mandato di appiccare i roghi ai centri commerciali o alle infrastrutture critiche, chi lo fa viene assoldato su una chat anonima, su Telegram, viene pagato in criptovaluta, così come i cittadini serbi, moldavi o bulgari che sono stati pagati per esempio depositare le teste di maiale davanti alle moschee in Francia per scatenare un conflitto etnico, religioso e sociale, o per disegnare dopo il 7 ottobre le stelle di David sui muri di Parigi dove abitano cittadini di religione ebraica, quindi per destabilizzare il contesto politico. Ma per questo anche, per esempio, i droni avvistati in Scandinavia e in altre regioni non vengono identificati pienamente, o l'esempio per esempio dei palloni aerostatici lanciati verso la Lituania dalla Bielorussia, che ufficialmente trasportavano sigarette di contrabbando ma facevano parte di un'operazione coordinata, così come il flusso artificiale di migranti che dalla Bielorussia viene utilizzato per fare pressione sulla Polonia.
Ecco, tutti gli episodi a cui lei ha fatto riferimento, in particolare quelli di sabotaggi, sono episodi che sono stati verificati dalle magistrature dei paesi in cui sono verificati?
Assolutamente sì, perché ci sono delle indagini sia nazionali sia coordinate a livello europeo, oltre chiaramente al materiale raccolto dall'intelligence, ma ci sono anche evidenze giudiziarie di persone ormai già condannate, per esempio in Polonia, ma anche in Germania e in altri paesi, che si sono prestate spesso per denaro e in altri casi per ideologia a questo tipo di azioni e di sabotaggi.
Ma Ma qual è lo scopo di questa guerra ibrida? Sentiamo l'opinione di Enrico Borghi, membro del Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza.
Il primo è quello di creare una pressione nei confronti dell'Occidente. L'Occidente su questi temi mostra delle possibili potenziali faglie di frattura, e quindi uno dei punti fondamentali della dottrina Gerasimov, non a caso creata dal capo di Stato Maggiore russo, è quello di incunearsi, di insinuarsi nelle faglie di frattura dell'avversario, del nemico, per farle esplodere, per allargarle, quindi contemporaneamente per indebolirlo. Il secondo elemento è far passare una falsa narrazione, cioè che la Russia è più forte, più potente, è in grado di chiudere qualsiasi tipo di partita nel più breve tempo possibile, e quindi conseguentemente bisogna nei fatti arrendersi alla sua pressione. Il terzo elemento è anche l'esigenza di raccogliere informazioni, perché più io ho informazioni circa il grado di rispondenza, il grado di risposta, il grado di corrispondenza che ci può essere, più io posso elaborare i miei piani di battaglia. Insomma, se faccio volare un MiG sul Golfo Baltico, posso calcolare in quanti minuti un F-35 della NATO lo può intercettare, detta banalmente. E da questo punto di vista è anche un elemento finalizzato a testare la compattezza e l'unità della Alleanza Atlantica, che come noto fonda sull'articolo 5 della solidarietà e della cooperazione militare il proprio fondamento.
Ecco, ci sono diversi rapporti di intelligence tedesco, per esempio olandese, in passato anche della Gran Bretagna, che dicono che l'Europa è a rischio di un attacco russo entro pochi anni. Lei, che è membro del COPASIR, cosa ne pensa di questo?
Ma guardi, io penso che in presenza di un potenziale disimpegno degli Stati Uniti d'America, dell'apparato di sicurezza da parte dello zio Sam, aumenta esponenzialmente il nostro grado di vulnerabilità. E quindi, siccome Putin non ha mai fatto mistero che quella che lui definisce zona di influenza russa è l'antico spazio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, è di tutta evidenza che una diminuzione del grado di difesa o della deterrenza da questo punto di vista non farebbe altro che aumentare il grado di ambizione, il grado di volontà di ripristinare l'idea degli stati cuscinetto che attorno alla Russia creano una condizione di sicurezza per quel paese, in una logica di totale subordinazione dell'Europa orientale a Mosca.
Perché abbiamo dei momenti più e meno intensi di questa guerra ibrida? Per esempio, mi riferisco alla questione dei droni, nel senso che ci sono stati alcune settimane fa dei giorni in cui i droni hanno sorvolato la Polonia, ma anche la Danimarca, per esempio, poi in parte sono spariti. Perché c'è questa discontinuità?
Sì, quest'anno sono stati pubblicati due report molto approfonditi che misurano appunto questo enorme aumento di attacchi ibridi all'Europa e all'Occidente negli ultimi due anni. È vero che ci sono momenti più o meno intensi, e questo tipo di minaccia viene utilizzata chiaramente come strumento di ricatto, di intimidazione nei nostri confronti, ma anche di destabilizzazione interna per indebolire la risposta politica dei singoli paesi, e in alcune fasi chiave dei negoziati viene quindi alzata la tensione o per mettere in crisi l'unità dell'Occidente, per esempio appunto con le ondate di droni russi che hanno colpito la Polonia, e in questo caso sappiamo che si è trattato di un atto deliberato di provocazione e non di un incidente casuale, per una serie di elementi che sono stati appunto resi noti dalle autorità. Io ho fatto parte di una visita, degli incontri con le istituzioni polacche, anche dell'intelligence, il mese scorso a Varsavia. Ci hanno spiegato appunto del carburante aggiuntivo che ne veniva installato su questi droni per permettere di raggiungere lo spazio aereo polacco, o per esempio non erano armati come quelli che invece colpiscono e bombardano quotidianamente l'Ucraina. Quindi vengono utilizzati in momenti chiave per ricattare e mettere in difficoltà l'interlocutore.
Ecco, ma quindi lo scopo di questa guerra ibrida, perché secondo alcuni è quello di saggiare la NATO in vista di un possibile conflitto nei prossimi anni, secondo altri invece si tratta di, diciamo, affaticare lo sforzo europeo di supporto dell'Ucraina. Lei che cosa pensa?
L'obiettivo è molteplice ed è sicuramente quello di mettere alla prova l'unità della NATO in questa fase molto delicata. Sappiamo che non c'è unità di vedute tra le due sponde dell'Atlantico, tra quello che pensa l'amministrazione Trump e quello che pensano molti governi europei. Quindi destabilizzare internamente la NATO, soprattutto tra paesi come quelli dell'est Europa, a cominciare dai paesi baltici, dalla Polonia, che conoscono molto bene la minaccia che proviene dalla Russia e vorrebbe una risposta più energica, e quelli invece dell'Europa occidentale che non hanno la stessa percezione di questo rischio e sarebbero forse disposti a un compromesso su molte delle richieste presentate dal regime russo. Naturalmente indebolire il sostegno all'Ucraina è tra gli obiettivi di questo ricatto, e lo sanno bene sia al Cremlino sia nelle capitali europee. Cioè, se voi fornite a Kiev certe armi o fate certi passi che per noi sono linee rosse, noi possiamo aumentare esponenzialmente questo genere di attacchi, che possono scatenare il panico con roghi, esplosioni, omicidi, cyberattacchi, e quindi è un vero e proprio ricatto.
Ma è stato raggiunto in parte l'obiettivo del Cremlino oppure no?
Io ritengo di sì, perché in questa fase politica abbiamo vari paesi chiave che non hanno pienamente sostenuto le ultime richieste da parte sia dell'Ucraina di sostegno, sia diciamo una visione unitaria da parte dell'Unione Europea, dei paesi europei nei confronti del negoziato sull'Ucraina. Quindi in parte devo dire che alcuni governi europei hanno ceduto a questo tipo di ricatto promosso dal Cremlino. Possiamo negare che l'Ungheria di Viktor Orbán chiaramente si è messa di traverso a tutte le iniziative che ultimamente l'Unione Europea ha intrapreso, sia per il percorso di integrazione europea euroatlantica dell'Ucraina in chiave di messaggio politico, ma anche più concretamente in sostegno militare, in sostegno finanziario a quel paese. Ma sappiamo che per esempio anche la Slovacchia di Fico, ma anche altri paesi dell'Europa occidentale, hanno sicuramente una visione più morbida rispetto a quella dei paesi baltici e della Polonia.
Era ancora Matteo Pugliese, analista dell'Istituto del Banco, l'abbiamo sentito, esperto di sicurezza internazionale. Il nostro prossimo ospite è Alexander Baunov, che è un giornalista e scrittore russo. Dopo aver pubblicato il suo libro La fine del regime, è stato di fatto bandito dalla Russia. Il libro, che in Italia invece è pubblicato da Silvio Berlusconi Editore, spiega perché il regime di Franco è alla fine finito, le dinamiche che hanno portato alla fine del franchismo. Un libro che non è piaciuto a Putin. Anche a lui, anche ad Alexander Baunov, abbiamo chiesto del perché di questa guerra ibrida contro l'Europa. Per lui è più un modo per assaggiare le reazioni dell'Europa e della NATO.
perché da tempo a Mosca esisteva un gruppo di generali, diciamo, di brigate statali, di nomenclature del regime, che dicevano che Russia dovesse sfidare NATO più direttamente, che la guerra in Ucraina per il fatto della sua lunghezza, scusa, non ha confermato la debolezza dell'Occidente. All'opposito, tutto il mondo vede che la Russia ha deciso di attaccare Ucraina, ma non ha osato di sfidare direttamente, di attaccare direttamente a un paese di NATO. Quindi la tesi che l'idea che NATO è debole, l'Occidente è debole, non è provato. Questo gruppo esisteva tra i generali, diciamo, nell'esercito, nel Stato Maggiore, anche tra i politici, anche come ha detto, tra i rappresentativi della nomenclatura del regime, già da tempo, ma ora il Trump, hanno visto, nella presidenza del Trump, una finestra dell'opportunità. Hanno visto in figura di Trump un presidente statunitense che non rischierà gli Stati Uniti per un paese europeo, almeno per un paese dell'Europa dell'Est. Quindi invece di provare all'Europa, al mondo intero, la sua potenza, che era uno dei motivi dell'invasione, Russia ha provato qualcosa di contrario. Ha cominciato di cercare un altro modo di aggiungere la vittoria, di affliggere una sconfitta all'Occidente, fuori l'Ucraina. Se parla anche a Mosca in questi circoli bellicosi che abbiamo sbagliato nella scelta dell'avversario, che l'Ucraina è un avversario troppo potente, troppo motivato, ma sì, invece sul posto dell'Ucraina fosse un paese come uno dei paesi baltici, o non so che altro, e il risultato sarebbe stato molto più convincente, ma non, no, neanche se si discutava queste possibilità, non si trattava di questo attacco durante l'amministrazione precedente, però. Dopo questa svolta che ha fatto Trump nelle relazioni con Putin, tentativi di riaffermare, non so, ristaurare l'amicizia, dubbi che ha pronunciato tante volte nei legami tra gli Stati Uniti e NATO, Ucraina, eccetera, hanno visto che forse è una finestra di opportunità di mettere a parte l'Ucraina, questa guerra continua quando tempo è necessario, ma di sfidare l'Occidente dell'altro modo, di provare queste idee della debolezza di NATO, e hanno cominciato a fare esattamente questo.
I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you want.
Questa è la lettura di Alexander Baunov, l'abbiamo sentita. Trump, Putin, beh, i due si cercano, questo è abbastanza ovvio, in alcuni momenti come questo non si pigliano, ma la tendenza è quella a pigliarsi, purtroppo. Però c'è una novità nella propaganda russa, adesso che appunto i rapporti tra i due sembrano essere più tesi. Trump è diventato uno dei bersagli di questa propaganda televisiva. E su questo noi abbiamo sentito Marco Imarisio, che è giornalista del Corriere della Sera, corrispondente da Mosca, che ci racconta che cosa dice la televisione russa di Trump, degli Stati Uniti, dell'Occidente in genere.
Mentre il Cremlino cerca di mantenere comunque un filo diretto con la Casa Bianca e con Donald Trump, soprattutto con Donald Trump, non tanto con gli Stati Uniti, ok? La propaganda russa in qualche modo si fa beffa del presidente americano, si fa beffa, diciamo così, della sua debolezza esibita davanti a Putin, davanti a Vladimir Putin. Questo è cominciato la settimana scorsa, guardavo Vladimir Solovyov, il famoso, io l'ho chiamato il Gerry Scotti dei propagandisti, perché diciamo come dire, è il più popolare ed è il più nazional popolare, si direbbe in Italia, dei propagandisti, ok? Nei suoi programmi vengono dette cose terribili, e mi sono accorto che Solovyov scimmiottava l'accento americano di Trump, con un curioso effetto applicato alla lingua russa, no? E ne scimmiottava anche le movenze, ok? È abbastanza inusuale vedere una cosa del genere in prima serata su Rossia, su uno dei canali più importanti della televisione russa.
E questo cosa significa?
Ti do due chiavi di lettura. Peraltro ne ho parlato proprio anche ieri, che sono andato a pranzo con una persona ben introdotta, diciamo, nei cerchi del potere moscovita e russo. E due chiavi di interpretazione. La prima: Putin cerca di tenere un canale aperto in qualunque modo con Trump, ma al tempo stesso mostra alla sua gente, al suo popolo, al suo narod, ok, che è lui che ha il pallino. Cioè, quello gli dice vediamoci a Budapest, poi a Budapest si ritira, quello gli dice, e di questo parlava, e di questo era lo sketch di Solovyov che imitava la voce di Trump, diceva, adesso mando i missili Tomahawk all'Ucraina, poi però Putin, il nostro Putin lo chiama, e quello fondamentalmente si rimangia la promessa o l'accordo che sia. Di queste dimostrazioni di debolezza da parte degli americani, i russi, gli utenti della televisione, gli oggetti della propaganda, okay, i destinatari della propaganda, si beano e se ne compiacciono. Altre prese in giro di Trump, ok, in televisione, barzellette raccontate su di lui, sempre nella chiave Putin fa quello che vuole, no? Con Trump, per esempio, c'è stata durante il talk show di Olga Skabeva, che è un'altra di queste propagandiste, uno degli ospiti ha raccontato questa barzelletta, cioè di Trump che gli dice, allora Vladimir, ti prendi il Donbass, ti prendi l'Ucraina, ti prendi anche la Turchia, ti prendi questo, ti prendi quest'altro, E Putin gli dice: va bene, ok, Donald, ma tu cosa mi dai in cambio? Tutte queste cose qua, no? Ok, questo però è un problema per Putin. È anche un problema per Putin. E mi spiego. 25 anni di propaganda profondamente antioccidentale. E col nemico e il nemico dei nemici occidentali non era l'Europa come adesso, ma è gli Stati Uniti. Hanno avuto il loro effetto. Cioè, la Russia, il paradosso è questo, la Russia va più d'accordo adesso con gli Stati Uniti che con l'Europa. Ma il popolo russo continua ad avere maggiori affinità, a voler più bene, diciamo così, agli europei che agli americani, che sono disprezzati, sono odiati, sono davvero come la curva opposta allo stadio. Questo rappresenta un problema per il Cremlino. Poi, diciamo così, non mi trovo al dentro una democrazia compiuta, mettiamolo così. Quindi il volere del popolo uno se ne può anche fregare. Però attenzione, perché la propaganda molto spesso dice quello che il Cremlino vuole che venga comunicato al popolo, ma deve anche tenere conto di quali sono le tendenze e i desiderata della gente russa. E i russi detestano molto più gli americani, molto più l'America, con la quale invece Putin sta cercando di fare, se non la pace in Ucraina, senz'altro degli affari, di quanto invece detestino l'Europa, che in questo momento invece è il principale nemico di Putin.
Torneremo a sentire Marco Imarriso tra poco nella seconda parte della trasmissione. Rimaniamo sulla televisione russa, rimaniamo sui talk show russi, lo facciamo con Marco Imarisio, inviato speciale del Corriere della Sera, e con l'aiuto di un servizio andato in onda su Carta Bianca qualche mese fa.
Se sparassimo anche un solo missile Sarmat, l'Inghilterra e tutte le sue isole sparirebbero per sempre. Basterebbe solo un missile, Boris, e l'Inghilterra non esisterebbe più. Perché scherzare col fuoco? Abbiamo anche il sottomarino Poseidon, capace di lanciare un missile a 1.000 metri di profondità a 200 km orari. Distruggerebbe le isole con tutto quello che hanno attorno, trasformandole in un deserto radioattivo.
Dmitry Kiselyov è il conduttore di un programma settimanale in onda sul primo canale russo. Come tanti suoi colleghi, non ha timore di evocare una guerra nucleare.
La propaganda sulle televisioni russe, come parla dell'Europa? Io so di cartine, di mappe, potremmo bombardare Londra, farla scomparire in un'ora, roba di questo genere. È così?
Certo che è così, ma ogni sera, ma ogni sera. Però attenzione, il gioco è un pochino più sottile, cioè è meno brutale, brutale o surreale di quello che sembra. Cioè, quando tu ti accendi la televisione ogni sera, diciamo a partire dalle 7 di sera, okay, o dalle 6 di sera, che è l'orario in cui, diciamo, in genere i moscoviti tornano a casa o viene buio, fino alle 23, tu sei bombardato di talk show. Questo, come dire, non cambia molto rispetto all'Italia, ok? I talk show, devo dire, che molto spesso sono, non so, debordanti nel loro essere quasi surreali. Cioè, io all'inizio ne scrivevo, adesso non fa quasi più notizia, ma ogni sera tu senti dire: beh, se bombardassimo Parigi sparirebbe in 5 minuti, Londra, in questo momento gli inglesi sono proprio al vertice dell'odio della propaganda russa. Londra, se mandiamo un missile nuovo, un Oryshnik o un missile nuovo che hanno brevettato l'altro giorno a Londra, quell'isoletta sparisce in 5 minuti, ogni tanto, come dire, sognano di tirare una bomba anche dalle nostre parti. Ma questo cosa significa? C'è un legame, c'è un effetto, come dire, c'è un nesso fortissimo con l'attualità. E ti faccio un piccolo esempio. Diciamo, uno dei presidenti europei più bersagliati ovviamente è Macron, okay? Il presidente francese Emmanuel Macron, che è molto esposto nella difesa dell'Ucraina e anche, come dire, nell'attacco verbale alla Russia. Ai tempi dell'apertura del nuovo fronte tra Israele e Iran, non sto rivelando nessun segreto, sono cose che stanno sui giornali, Macron chiama Putin e pare lo prende per il verso giusto. Cioè non inizia a dirgli devi smetterla con l'Ucraina, eccetera, eccetera, ma dice fondamentalmente abbiamo un grosso problema, aiutaci, abbiamo bisogno di te per risolverlo. Pochi giorni dopo, infatti, poi Putin dirà che l'Iran ha diritto al nucleare civile, ma che la Russia non fornirà mai il know-how per costruire la bomba, mettiamola così, ok? Cioè, fa quello che gli viene chiesto di fare. Pare che Putin fosse molto compiaciuto di questa telefonata, nel senso che lo aveva trattato non come un paria. Ed ecco che per una decina di giorni Parigi non deve più essere bombardata. La Francia sparisce dalla cartina che dicevi tu. Hai capito?
È stato calcolato che un missile Sarmat lanciato da Kaliningrad sarebbe in grado di colpire Berlino in 106 secondi, Parigi in 200, Londra in 202.
Non avrebbero neanche il tempo di contare che il missile li colpirebbe. È così che bisogna ragionare con quei paesi, altrimenti non capiscono.
Cambia trasmissione e i toni si fanno ancora più alti. Questo è lo show di Vladimir Solovyov.
Ci restano solo due opzioni, o perdiamo in Ucraina o inizia la terza guerra mondiale. E credo proprio che questa ultima ipotesi sia la più realistica. Conoscendo noi, conoscendo il nostro presidente Putin, il risultato più probabile è che tutto questo finirà con un attacco nucleare. È orribile, lo so, ma dopo tutto sarà quel che sarà.
Andremo in paradiso?
Sì.
E loro moriranno.
Chi dice queste cose? Cioè bombardiamo qua, bombardiamo là. Sono gli ospiti dei talk show, che immagino siano giornalisti, politici, i conduttori,
sì, politologi,
esperti. Ne parlano seriamente di queste cose o no?
Sì. Certo, se ne discute. A volte ci sono anche dei lampi di brusche irruzioni della realtà. L'altro ieri sera, c'era Karaganov, che io ho intervistato, che è un ideologo, dirige, diciamo, una delle scuole quadri dalle quali escono le nuovi dirigenti delle istituzioni russe, ok? È preside di una facoltà di economia ed è l'ideologo, quello che ha scritto anche un documento che è stato molto lodato da Putin durante l'ultimo forum di San Pietroburgo lo scorso giugno, su una nuova dottrina, una nuova ideologia statale per la Russia. Ok? Karaganov, diciamo, è un signore sulla settantina a cui ogni tanto scappa molto la frizione. Nel 2023 aveva fatto, diciamo, molto discutere il fatto che lui sostenesse che per farla finita bisognava tirare una bomba nucleare sulla Polonia, e c'era stata, come dire, anche la reazione legittima della Polonia, ok? Anche perché a dirle questo non era uno scemo da talk show, ma era appunto una persona abbastanza accreditata presso il Cremlino. L'altro giorno, diciamo, gli è scivolata la frizione di nuovo in diretta televisiva e ha detto, ha detto che bisognerebbe considerare di tirare una bomba nucleare sull'Europa, su un paese NATO, mi sembra che abbia usato questa formulazione. Ebbene, un suo pari, cioè un propagandista come lui, si chiama adesso non mi sfugge il nome, gli ha detto: va bene, lei dice questo, professore, ma ce l'ha un bunker sotto casa? E lui l'ha guardato un po' così, no? Cioè, ogni tanto, come dire, persino tra i propagandisti, tra i iperputiniani, appare, come dire, una presa di coscienza della realtà. Però, diciamo, è questa rappresentazione di potenza che conta, diciamo, nel prime time.
Ecco,
sì, queste discussioni, tu mi dicevi, si prendono sul serio. Porca miseria se si prendono sul serio. Attenzione, la composizione della platea è esattamente come quella dei nostri talk show. C'è il tuttologo, ci sono gli soi-disant politologi, ci sono gli esperti militari, ma ci sono anche parlamentari della Duma, parlamentari del partito di Putin, di Russia Unita, oppure più gettonati quelli di Russia Giusta, che sono gli alleati alla Duma, al Parlamento russo, del partito del presidente, ma stanno più a destra, sono gli ultranazionalisti. Ecco, sono quelli che, come dire, gli piace la guerra, gli piacciono le bombe, eccetera, eccetera.
In cielo vediamo l'aereo da combattimento equipaggiato con armi di diverso tipo.
Questo è un missile aria-aria.
Le imprese dell'aviazione rimandano alle grandi battaglie aeree della Seconda Guerra Mondiale, evento storico continuamente evocato dalla propaganda russa. Questa notizia è stata trasmessa nel telegiornale della sera.
E ora l'epopea dei piloti sovietici che hanno distrutto il mito dell'invincibilità dell'esercito nazista, conducendo un'operazione unica. Da domani sul grande schermo il film Ali su Berlino, sul primo attacco del nostro esercito sulla capitale tedesca. Un modo per rinvigorire la memoria dei nostri eroi.
Будем бомбить Берлин, ребята.
In tutta la Russia sono già iniziati i preparativi per le celebrazioni del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.
Alcuni iniziano a dimenticare la storia della Seconda Guerra Mondiale o fanno finta di dimenticarla, ma in Russia tutti ricordano. La vittoria è stata con noi, c'è ancora oggi e ci sarà per sempre. Saranno milioni i partecipanti alla parata immortale del 9 maggio.
Tutta questa propaganda per il pubblico russo televisivo serve a che cosa? A cementare, diciamo, una società che è già controllata sotto quella che noi possiamo definire sostanzialmente ormai una dittatura, oppure serve a preparare il terreno per prossimi scontri? Noi abbiamo letto tanti report di agenzie di intelligence europee, tedesche, danesi, olandesi, della Gran Bretagna, che dicono: attenzione, perché la Russia tra qualche anno potrebbe attaccare un paese NATO. Qual è la tua chiave di lettura?
Premesso, io non sono tra quelli che crede che la Russia attaccherà a breve o fra 3-4 anni un paese NATO. Il contratto sociale, il vincolo sociale che lega Putin al suo elettorato e che in parte è alla base di una popolarità che noi fatichiamo ad ammettere che esista, ma che c'è invece. E il contratto sociale è: voi non vi occupate di politica, faccio io, ci pensiamo noi, io provo a non farvi diventare un pochino più poveri di quel che già non siete, non sto parlando dell'enclave dove mi sono adesso, dell'enclave per ricchi che è per ricchi o per benestanti che è Mosca o San Pietroburgo, sto parlando della Russia, della Russia profonda che è sterminata e molto più povera rispetto alle grandi città. Ecco, non riesco ad arricchirvi, almeno in questa fase, ma vi posso dare un bene immateriale prezioso, cioè una sensazione di potenza. Io sono quello che ha rimesso la Russia in piedi ed è così che la gente vede Putin. Io sono quello che ha tornato a mettere la Russia al tavolo delle superpotenze, laddove, secondo me e secondo il popolo russo, essa merita di stare. Questa rappresentazione abbastanza grottesca serve a questo: a comunicare un'idea di potenza, di superiorità. E non è un caso che in ogni momento, diciamo così, di passaggio, di difficoltà, Putin indossi la mimetica e, come sta facendo in questi giorni, passi da un annuncio di un nuovo missile a un altro. E, come dire, sì, è fatto anche per far paura a noi. Dice, guardate che noi stiamo diventando sempre più forti, il nostro arsenale si sta arricchendo sempre di più, ma è anche un messaggio interno.
Mentre in studio si ipotizzano scenari da fine del mondo, i reportage dal campo mostrano le imprese dell'esercito russo contro quelli che vengono chiamati nazisti ucraini.
I nostri nemici sono al secondo e al terzo piano.
L'invasione dell'Ucraina nella TV russa sta assumendo i toni di una guerra contro tutto l'Occidente.
Guardate, proprio qui in questa zona dell'Ucraina, vicino al confine polacco, si stanno concentrando tutte le forze del male che combattiamo con la nostra operazione militare speciale. In questa parte dell'Ucraina sono già schierati migliaia di soldati stranieri.
I politici americani ed europei non nascondono di fornire aiuto agli ucraini. Il loro obiettivo principale è di indebolire la Russia come potenza mondiale. Hanno dato la colpa della guerra a noi, ma in realtà mentono.
Abbiamo visto come funziona la propaganda nelle televisioni russe, e però funziona anche la propaganda in Occidente, che è una propaganda occulta, ma molto molto ben presente. E su questo torniamo a sentire Matteo Pugliese, analista istituto The Bank. La propaganda russa occulta, che è un altro, diciamo, elemento di questa guerra ibrida, chiamiamoli terminali nei paesi occidentali, europei, ma non solo ovviamente, hanno delle indicazioni sui bersagli da colpire, oppure indicazioni da parte del Cremlino, oppure seguono, diciamo, l'onda della propaganda palese russa? Come funziona il rapporto?
Sì, noi abbiamo osservato ormai da tempo, a livello contenutistico, una sovrapposizione forte tra le narrazioni classiche di un certo mondo italiano, europeo, che è un mondo complottista, un mondo anti-Unione Europea, un mondo Novax, con la propaganda, con le narrazioni della propaganda russa. Poi bisogna distinguere chiaramente quei canali che hanno un legame organico con gli apparati russi e quelli che invece semplicemente non ricevono istruzioni esplicite, ma riciclano il materiale fornito. Mi riferisco a vero e proprio materiale, contenuti audiovisivi che vengono ricondivisi da canali italiani, e in questo modo permettono poi nella diffusione nell'opinione pubblica italiana di contenuti e di narrazioni che altrimenti non arriverebbero qua. Però abbiamo anche prove di alcuni casi di media o di siti internet di, diciamo, influencer che hanno invece dei legami più organici con la propaganda russa e quindi ricevono indicazioni su quali sono le tematiche da affrontare, quali sono gli obiettivi da colpire e da screditare. L'abbiamo visto in Europa, per esempio, durante le elezioni in Moldova di poche settimane fa, in cui si tentava in ogni modo di screditare la presidente europeista Sandu, ma anche appunto in Francia, dove l'estrema destra cerca di screditare il presidente Macron utilizzando le stesse argomentazioni che poi vengono anche ripetute dalla propaganda russa, ma abbiamo visto anche in Spagna con le tensioni sociali che si sono create dopo un incidente con i migranti a Torre Pacheco. Quindi vengono sovrapposte le narrazioni della propaganda russa e declinate in modo che siano interessanti per il pubblico locale di ciascun paese europeo.
Negli ultimi 10 giorni, qual è stato il bersaglio principale della propaganda russa?
La propaganda russa si concentra soprattutto nelle fasi elettorali, quindi negli ultimi giorni abbiamo assistito al tentativo di influenzare i processi elettorali sia in Moldova che in Repubblica Ceca, e adesso diciamo che l'obiettivo principale è quello di screditare la posizione degli europei nei confronti del negoziato che l'amministrazione Trump sta conducendo con la Russia per la cessione dei territori in Ucraina. Quindi dire gli europei si mettono di traverso e impediscono la pace, quando in realtà l'obiettivo russo è quello di poter appunto rapinare di fatto una serie di territori tramite il negoziato condotto dagli Stati Uniti.
Quindi immagino che in questa ottica gli obiettivi principali siano Macron e Starmer.
Senza dubbio, il cancelliere Merz e anche il primo ministro Starmer. Macron attraversa una fase di grande debolezza politica interna e quindi a maggior ragione è vittima di questo tipo di attacchi, perché si spera che l'instabilità francese porti a un'instabilità europea nel suo complesso, quindi chiaramente un'Europa ancora più indebolita non riuscirebbe a fornire all'Ucraina quel sostegno sia politico che materiale necessario per continuare a difendersi.
E a proposito di propaganda, qualche giorno fa le agenzie di stampa hanno rilanciato una dichiarazione del ministro della difesa Guido Crosetto: persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia, lo ha detto nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Noi sappiamo che l'Italia è uno dei paesi più permeabili per quanto riguarda appunto la propaganda della Russia. Ma le parole di Crosetto che cosa significano? Che lui ha una lista di queste persone? Ed è questa la domanda che abbiamo girato a Jacopo Iacoboni, giornalista e scrittore.
Nonostante questa domanda naturalmente rimane senza risposta, però possiamo, qualche elemento ce l'abbiamo, nel senso che Crosetto già in passato aveva detto ed era finito sulla lista nera dei russi, aveva ricordato un ruolo di Wagner, non so se ricordi, nelle operazioni di sfruttamento dell'immigrazione dal Sahel verso l'Italia. Wagner si arrabbiò a tal punto che gli rispose direttamente Yevgeny Prigozhin in maniera molto dura, insultandolo, offendendolo, quindi insomma buona spia del fatto che diciamo Crosetto aveva fatto centro in quella circostanza. Poi diciamo è un po' nello stile di Crosetto, cioè qualche volta si lascia sfuggire delle verità che forse non è opportuno dire in quel momento, in quel modo, in quella forma. Sul fatto che lui abbia delle informazioni, diciamo, non ne dubito, perché la carica e il ruolo istituzionale che ricopre sicuramente gli dà accesso a informazioni diciamo molto, molto mirate. E anche a me è parso significativo che quella retromarcia che poi ha fatto Crosetto su Biot, dicendo stavo parlando della storia di Walter Biot, fosse appunto un po' una pezza a colori, diciamo, non potendo entrare nei dettagli di quello che aveva detto, ha cercato di limitarne la portata. Ma il punto è che queste cose non le ha dette solo Crosetto. Cioè, se ricordate il discorso in Parlamento di addio dell'allora premier Mario Draghi, che fu buttato giù da una operazione a cui i russi erano particolarmente, un'operazione politica, particolarmente interessati da tentare di organizzare e blandire i leghisti, di avere contatti con l'entourage di Salvini e di domandare anche proprio esplicitamente che cosa ne pensassero di un'eventuale caduta del governo Draghi. Bene, Draghi disse pupazzi prezzolati, parlò in Parlamento di pupazzi prezzolati e non ha mai fatto nessuna retromarcia. Quindi, diciamo così, io ho l'impressione che queste persone abbiano ovviamente molte informazioni e che queste informazioni sono ovviamente riservate e soggette, diciamo, a una non disclosure.
Qualche giorno fa alla 7 è stato uno scontro tra Carlo Calenda e Jeffrey Sachs.
È incredibile. Non sa quanto gli Stati Uniti hanno pagato per il rovesciamento di Yanukovych. Ero lì, l'ho visto. Io sono stato portato in piazza Maidan dalle persone che hanno pagato.
Parlate in italiano, grazie.
Io ero senator, now it's my turn.
Ma ora tocca a me, senatore.
Prego. Prego, professor Sachs.
Lei non c'era quando io sono stato portato in giro. Mi hanno spiegato, abbiamo dato 15.000 a questo, 20.000 a quest'altro. Sta dicendo che non è successo,
sì,
che non l'ho sentito?
Sì, penso che lei sta mentendo. Esattamente come sul vaccino. E posso dire una cosa?
Un attimo, uno per volta, prego.
È odioso, veramente odioso.
Sarà odioso, ma io penso che lei fa... assolutamente.
Si sta chiamando un bugiardo.
Io penso che lei fa propaganda putiniana.
I'm stunned. Sono scioccato, francamente.
È la mia opinione.
You call me a liar?
Sì.
Mi ha chiamato un bugiardo?
Però, facciamo una cosa. Sulla lettura dei fatti di Maidan sono stati scritti libri, inchieste.
Sì.
Ci sono posizioni molto diverse.
Ma mica tanto.
Non per forza una posizione o l'altra significa che uno mente e uno dice.
Ma lei ha fatto
20
trasmissioni su Maidan, raccontando come gli ucraini volevano essere europei. Ma io me le ricordo quelle trasmissioni.
Benissimo.
E allora si è fatto prendere in giro anche lei, era un complotto
americano.
No,
ma io ho raccontato quello che è successo, senatore.
Lei quando copriva l'Euro Maidan, perché io me le ricordo quelle trasmissioni. Andava lì, no? Non raccontava dei ragazzi ucraini che volevano diventare europei.
Ma lì ci sono stati, ma certamente ci sono stati.
E erano tutti pagati dalla CIA. E
no,
come mai si è scusato? Faccio un'altra domanda. L'esercito ucraino in Crimea non aveva le pallottole, tanto che gli obini verdi di Putin l'hanno presa in 2 minuti. C'erano gli americani in Crimea.
Professor Sachs, senza... Professore, il dibattito in Italia è molto acceso, a volte troppo, però diciamo, dica la sua, non si preoccupi, abbiamo superato.
No, è acceso, ma è veramente scioccante.
Sorry.
Chiedo scusa.
Torniamo a Jacopo Iacoboni e alla lista del ministro Crosetto.
Le nostre intelligence, benché poi diciamo possano essere anche composte da fazioni, orientamenti differenti, in molte parti hanno fatto un lavoro anche ottimo di conoscenza della questione. E quindi la questione non è affatto ignota a chi ha un po' di accesso alle fonti. E uso un eufemismo nel dire non è affatto ignota. Uno degli scontri più forti che ha avuto anche sul tema della Russia in questi mesi il ministro della difesa è stato col generale Vannacci. Voi sapete quale non solo esplicito punto di vista filorusso abbia Vannacci, ma anche quante polemiche si sia portato dietro, compresa un'ispezione ministeriale, il lavoro che lui ha fatto da attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, inviato nella stagione del premier Giuseppe Conte. Per esempio, quello lì è uno dei gangli che è sempre stato, diciamo, guardato con una certa attenzione per quanto riguarda possibili tentativi di interferenza della Russia su soggetti italiani, ma non è il solo, ci sono ambasciatori, ex ambasciatori, uomini delle grandi imprese, uomini delle grandi imprese di Stato italiane. Non parliamo soltanto di politica, la politica di solito il piano, come dire, il primo piano di questo palazzo. Ma poi ai piani alti si arriva sempre all'economia, alla diplomazia, alle sfere militari. E io penso che Crosetto si riferisse a questo coacervo di interessi.
Fa pensiero sulla
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.